your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre, preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sket di Gegè Telesforo, introduciamo con piacere il nostro ospite di oggi per la rubrica Ascolti Doc, Alessandro Bianchini. Ben arrivato a radiocittaaperta.it.
Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito, ciao a tutti.
È un piacere, un piacere. Allora, caro il mio Alessandro, parleremo lungamente di te, del tuo album 10 quinti, del vibrafono soprattutto e della marimba, che sono due strumenti per me magici, molto suggestivi e anche, se vogliamo, misteriosi. E quindi troveremo il modo di entrare un po' più nel dettaglio sia del tuo lavoro che proprio dello strumento che hai scelto come tuo compagno di vita. Ma come dalla sigla Ascolti Doc avrai capito, per il momento invece mettiamo da parte quello che riguarda direttamente la tua musica, ma parliamo invece del tuo brano Black del Cuore, perché come chi ci ascolta sa, chi viene ospitato qui ad Ascolti Doc, prima di farci fare gli affari suoi, parlando della sua musica, ci racconta qualcosa sulla base della scelta di un brano Black del Cuore, entrando proprio nel dettaglio, spiegandoci i motivi di questa scelta e che cosa ha determinato questa proposta musicale. In questo caso di che si tratta, Alessandro?
Ma allora, io diciamo che quando mi è stata appunto proposta questa scelta, inizialmente sono comunque, cioè ci ho dovuto riflettere un attimino, no? Perché ascolto moltissimo black music, R&B da una vita, e quindi identificarne uno solo diventava un attimo, come dire, cioè anche restrittivo, no? Però poi ci ho pensato un po' e alla fine il brano che ho scelto, che appunto è Try a Little Tenderness di Otis Redding, sicuramente è uno di quei brani che mi hanno accompagnato soprattutto nella fase di crescita, quando avevo all'incirca 14 anni, ed è un autore che io ho avuto modo di conoscere perché all'epoca, insomma, perché si parla ormai di qualche bell'anno fa, c'erano chiaramente i CD, e spesso i CD in allegato a riviste,
pubblicazioni, giornali, certo.
No? E mi ricordo che mia madre un pomeriggio arrivò a casa con questo doppio CD, Aretha e Otis, Aretha Franklin e Otis.
Ha fatto una bella presa quel giorno in edicola tua mamma.
Esatto, e dove chiaramente era un po' un greatest hits, no? Di questi due dischi, di questi due cantanti. Aretha chiaramente la conoscevo, la sapevo, a parte che comunque io vengo da una famiglia comunque di musicisti, perché mio padre è contrabbassista, quindi diciamo che io sono nato un po' nell'ambiente musicale, sia classico che jazz. Però Aretha poi io l'avevo conosciuta inizialmente grazie ai Blues Brothers,
no? Certo.
Come tutti quelli della mia generazione, immagino, insomma, la maggior parte. E Otis Redding invece appunto non lo conoscevo e mi ha subito colpito il timbro e un po' la forma anche di questo, soprattutto di questo brano, che è uno dei brani sicuramente più famosi, insomma, no? Che lui ha scritto, composto e cantato più volte. E quindi diciamo che la mia scelta è appunto ricaduta su questo brano, ma su questo doppio disco, perché mi ricordo che all'epoca, appunto in fase adolescenziale, l'ho veramente consumato quel disco, cioè l'ho ascoltato un milione di volte, cioè è stato veramente mio compagno per parecchio tempo. E questo sicuramente è stato uno dei brani all'interno che mi ha più
affascinato.
Affascinato, sì.
Ma guarda, tanto per rimanere nell'ambito di come ci si avvicini ad una canzone, ad un artista, e come appunto magari i sentieri del sapere prendono appunto dei percorsi inaspettati, per quello che mi riguarda, per quello che può valere, io invece questo brano lo scoprì perché c'è un film di inizio anni 90 che si chiama The Commitments, non so se hai avuto modo di vederlo, di Alan Parker, in cui appunto la band, questa band irlandese che decide di fare R&B, lo esegue con il cantante che lo interpreta in una maniera, non dico all'altezza di Otis Redding, ma sicuramente da non sfigurare, ecco. E io lo conobbi questo brano attraverso questo ascolto, quindi insomma le strade certe volte, tu Arita l'hai trovata con i Blues Brothers, io Otis l'ho trovato attraverso un altro film, quindi insomma l'importante è arrivarci, no?
Esatto.
Allora, esatto. Guarda, io direi a questo punto, visto che sono già pronto, già ho la pelle d'oca solo al pensiero di ascoltarlo, ti chiederei l'ultimo sforzo di appunto annunciare, quindi sostituendoti allo speaker, facendo l'annuncio del brano, così ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con te, appunto abbiamo ospite Alessandro Bianchini. Vai pure Alessandro.
Allora, con grande emozione e orgoglio che vi propongo questo brano di Otis Redding che si chiama Try a Little Tenderness. Buon
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting. Just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy,
Abbiamo ascoltato Try a Little Tenderness, scelta di brano Black del cuore del nostro ospite Alessandro Bianchini, che mentre appunto scorrevano le note di Otis Redding mi spiegava che il disco è 10/5, non 10/5 come io in maniera molto matematica avevo immaginato. E spiegaci intanto il titolo, da che cosa deriva?
Ma allora, il titolo banalmente è riferito al timing che muove il pezzo, no? L'episodio è un po' curioso, nel senso che io tendenzialmente quando compongo dipende, parto a volte da delle linee melodiche, a volte parto banalmente da delle clave, no? Cioè voglio dire da qualcosa che muove ritmicamente. E avevo in fissa questa clava sempre uguale, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, e su questa ho costruito la prima linea, e sostanzialmente siccome il brano è in 5 quarti o in 10 ottavi, è da qui che praticamente nasce la scelta del nome, perché si può contare, io lo conto sia in 5 che in 10, ed è sostanzialmente questo che ha... sicuramente è il brano che è un po' più caratterizzante forse di quella che è la mia vena creativa da un punto di vista sia ritmico che espressivo. Ecco.
E infatti questo poi è. Questo sarà il brano con il quale diciamo faremo conoscenza qui in radio con questo album. Ma prima di parlare dell'album ci perdonerai, ma la curiosità è tanta, perché in realtà una cosa molto intrigante per me è stata quella di poter avere per la prima volta, dopo tante trasmissioni di Ascolti Doc, un vibrafonista marimbista, non so come si dice, marimbero.
Sì. Marimbista.
Marimbista, che è uno strumento molto caratteristico, molto peculiare, però sicuramente poco conosciuto e anche poco, come dire, esplorato per quello che riguarda... Esistono dei grandi solisti, ovviamente, io ne ho citati un paio in fase di lancio della trasmissione, ho parlato di Lionel Hampton, che ebbi la fortuna di vedere in un Umbria Jazz quando credo che neanche si erano mai visti i tuoi genitori, tanto per fare una piccola collocazione temporale, oppure Roy Ayers o altri ancora... adesso in tempi recenti non so se conosci sicuramente sì Mulatu Astatke, che insomma con la sua musica del suo Ethio Jazz, però in realtà è uno strumento che è particolare perché è a metà strada tra la percussione e lo strumento diciamo melodico, giusto?
Sì, beh, diciamo che la marimba e il vibrafono sono gli strumenti a suono determinato, parte degli strumenti a suono determinato della famiglia delle percussioni, che è vastissima, no? Perché banalmente nelle percussioni chiunque conosce la batteria, no? Il set cosiddetto, che però è uno strumento a suono indeterminato, la differenza sta proprio lì, che si definisce determinato, cioè il suono, lo strumento percussione che produce una nota codificata come potrebbe essere suonata dal pianoforte o dal violino, quindi do, re, mi, fa, sol, la, si, do per capirci, e indeterminato sono gli aspetti timbrici, no? Quindi la batteria ha un aspetto timbrico e ritmico, ma non ha un aspetto di altezza, di frequenza, di nota, cosa che invece hanno in questo caso la marimba e il vibrafono, che sono strumenti di tradizione e anche di storie diverse, ok? Meno male, il vibrafono diciamo che è conosciuto ai più soprattutto nell'ambito jazzistico. La marimba ha diciamo un'importante letteratura da 30 anni a questa parte di solisti che suonano soprattutto musica classica. Uno degli autori più gettonati e sicuramente difficilissimo da suonare è sicuramente Johann Sebastian Bach, che come potrete immaginare è un autore che probabilmente la marimba non l'aveva neanche mai vista, però adesso è, siccome è uno di quei compositori che scriveva talmente bene che puoi suonarlo con qualsiasi strumento, la marimba spesso viene utilizzata appunto anche per proporre musica di tradizione colta come quella bacchiana e non solo, anche adesso ci sono anche persone che suonano in parte brani di Rachmaninoff, quindi si prende anche banalmente un po' del repertorio della tradizione classica pianistica e viene messo sulla marimba come strumento solistico nella musica classica. Nella musica jazz diciamo che la marimba viene usata ma molto meno rispetto al vibrafono, perché timbricamente è uno strumento anche, come dire, più caldo, anche un po' più scuro, difficile spesso da riuscire a utilizzare all'interno di un contesto jazzistico dove magari ci sono strumenti banalmente amplificati come potrebbe essere il contrabbasso o la chitarra elettrica, no? E quindi
che lo fanno un po' sparire forse, certo. Senti, ma la differenza, scusami, la differenza proprio per i profani tra i due strumenti, o addirittura, come giustamente sottolineavi te, tra lo xilofono e il vibrafono, che sono due strumenti che spesso vengono confusi o comunque vengono scambiati l'uno per l'altro, oppure no, insomma, dimmi un po' tu che cosa ci puoi dire,
sì,
per capire meglio.
Guarda, diciamo che uno dei grandi dilemmi della vita è che appunto 9 persone su 10 conoscono lo xilofono e 0 persone su 10 conoscono il vibrafono. Questo in tutto il mondo è così, no?
Da che cosa dipende questa ignoranza,
secondo me,
diciamo?
Io credo che adesso, di là voglio dire, del prenderla così scherzosamente, credo che bene o male lo xilofono in qualche modo, magari anche con lo strumentario ORF all'interno dei percorsi anche dell'infanzia o le elementari, o come gioco, no? Come strumento, sicuramente è stato decisamente più utilizzato. Sono stati utilizzati in ugual misura i metallofoni, che fa parte, il vibrafono fa parte della sottocategoria dei metallofoni, no? All'interno
che
dei
non
quali
sono gli appassionati di heavy metal, ricordiamolo, eh?
Esatto.
E
quindi però la differenza sostanziale tra marimba, xilofono e vibrafono è che xilofono, xilos in greco vuol dire legno, fono suono, quindi sono strumenti che hanno i tasti proprio così chiamati, costruiti con il legno. Spesso il legno è palissandro, padauk, dipende, insomma sono legni molto pregiati e che hanno chiaramente un certo tipo di risonanza. Il vibrafono invece è fatto di leghe di metallo e sono strumenti che sono anche tradizionalmente, culturalmente molto distanti, perché il vibrafono diciamo che ha delle radici asiatiche, prendiamo la larga, mentre la marimba ha delle radici con il balafono africane, poi è stato chiaramente importato in Sud America dove ha avuto un suo sviluppo, diciamo così, autonomo, legato alla musica di tradizione sudamericana.
Anche caraibica, giusto?
E anche caraibica, chiaramente, però insomma, diciamo che ecco, in maniera molto generale, perché ci potrebbero stare qua ore a parlare di queste
certo,
cose,
certo,
però
no,
ecco,
parliamo
diciamo
di
che
Alessandro
queste,
Bianchini, certo.
Queste sono le differenze.
Tra l'altro, insomma, tu citando nelle note di copertina, ovviamente hai menzionato anche Gary Barton, che è un altro solista importante di vibrafono, che non avevo menzionato tra le menti più alte che hanno utilizzato questo strumento.
Diciamo che Gary Barton è stato una figura centrale per lo sviluppo della tecnica e proprio dare un'accezione da un punto di vista strumentale, di prassi strumentale diversa al vibrafono, perché ha inserito e inventato l'utilizzo delle 4 bacchette, cioè 2 per mano, cosa che ormai fanno tutti, certo. con appunto la sua tecnica che si chiama Barton Grip, tecnica Barton, che si differenzia rispetto a Lionel Hampton, Mill Jackson, questa gente qua, che utilizzavano 2 bacchette e quindi aveva un'accezione il vibrafono più simile magari a un sax, ok? Quindi uno strumento monofonico, invece con l'utilizzo delle 4 bacchette si avvicina
fare gli accordi,
di più,
certo.
si avvicina di più al pianoforte. Come
senti, tra l'altro, a proposito di pianoforte, i tasti del vibrafono sono disposti nella stessa maniera della tastiera del pianoforte?
Concettualmente sono organizzati uguali come quello della marimba. La differenza tra marimba e vibrafono è che il vibrafono è su un unico piano, mentre la marimba, i tasti neri del pianoforte sono più alti come sul pianoforte.
Ah, sopraelevati, cioè nel senso non sono solo distanziati, ma sono anche ed è complicato passare da uno strumento all'altro?
Ma sì, ci sono chiaramente proporzioni completamente diverse, perché la marimba che uso io è 5 ottave, un vibrafono ne ha 3, quindi insomma sono chiaramente estensioni diverse, tecniche, bacchette diverse, però diciamo che, voglio dire, come tutte le cose si fa, insomma, diciamo che un percussionista che studia percussioni è un po' l'istrumentista, no?
Ma quindi e tu, quindi, per esempio, hai suonato anche, che ne so, i timpani, cose di questo genere?
Io ho suonato i timpani in orchestra, ho lavorato in orchestra per molti anni, ho avuto la fortuna di suonare con Claudio Abbado nell'orchestra Mozart per 3 anni, sono andato in giro per un bel po' con lui. E quindi il mio background è classico, ho studiato musica classica e ho suonato musica classica per anni, insomma, però sono sempre stato attratto dalla musica jazz e dalla musica improvvisata, insomma.
Senti, correvamo il rischio di essere già fuori tempo massimo con la tua presenza in questo studio adesso, perché questo disco, che è del 2023, 10-5, è quasi superato dalla, diciamo, frenesia dello sviluppo degli eventi, perché mi dicevi in bassa frequenza che sei in procinto di pubblicarne già un altro, quindi toccherà invitarti un'altra volta.
Beh, io, se mi invitate, vengo volentieri.
E noi dobbiamo tornare.
L'album si chiama My Space, del 2024, prodotto sempre dall'etichetta Bird Box Records di Roma, di Lorenzo Vella, ed è sempre con la stessa formazione. In realtà il batterista cambia, c'è Nelly De Bandello questa volta alla batteria, Marco Michele al contrabbasso, un super talento che è Lorenzo Simoni all'alto, veramente bravissimo musicista e bravissima persona. E quindi non c'è la voce questo giro, quindi c'è il sax. E usciranno il 19, quindi fra una settimana, il 19 di aprile, 3 singoli che si intitolano My Space, My Voice, Cape Town, Tu Dihi, che è un omaggio a tutti i miei colleghi che sono tutti toscani, e usciranno la prossima settimana per il 19, e li inserirò all'interno della presentazione di questo concerto che farò il 24 di aprile all'interno di Trentino Jazz per il bando Nuova Imaie, che ho vinto attraverso questo disco, a Rovereto, alla sala della Fondazione Caritro, il 24 alle 20:45.
Bene, bene, quindi insomma sarà l'occasione per sentire entrambi, sia 10-5 che questo nuovo
MySpace, sì, che è 2024, sì.
Perfetto, e poi ci sono altre date che prevedi?
Quest'estate, sì, quest'estate avrò la fortuna di portare in giro un po' questi due progetti, tutti e due, anche perché i musicisti sono più o meno gli stessi, insomma c'è Beatrice Sberna, che è la cantante, nel 2023, in 10-5, invece appunto per quanto riguarda MySpace ci sarà Lorenzo Simoni all'alto, e faremo dei concerti alla fine di luglio, circa una settimana, un po' in giro.
E
per
arrivi
l'Italia,
diciamo, un po' a sud, oppure rimani nel...
Per il momento sono un po' al nord. Sei sempre nordico. Sono un po' più nordico, purtroppo.
Pensavo che il favore dell'estate potesse in qualche maniera riuscire a trascinarvi verso il mare del sud.
No, l'idea sarebbe quella, però insomma è sempre chiaramente difficile, siamo tanti, c'è tanta gente brava che suona, trovare
spazio
soprattutto, per tutti non
soprattutto
è facile.
Secondo me, dopo il Covid, dico una cosa banalissima, anche gli spazi e le persone, i promoter, gli organizzatori sono calati in termini di numeri e in termini di come dire, capacità e voglia di rischiare. Insomma, purtroppo vedo che c'è molto molto la tendenza a limitarsi, a non rischiare, a non osare. Non
so se diciamo sei... che sì, questo è vero, c'è una tendenza, però credo che alla fine, se fai bella buona musica, questo non è che necessariamente parlo di me, c'è un discorso generale, anche perché la mia musica non la voglio giudicare, la giudicano gli altri come punto di partenza. Però credo che, insomma, se riesci a proporre qualcosa di culturalmente valido, gli spazi li trovi, insomma. Chiaro, non è sicuramente uno dei periodi più felici, però
è complicato,
questo vale per
è complicato.
Tutti.
Ci scrive un ascoltatore attento e fedele, Andrea, che ci ricorda che come xilofonista c'è Mike Manieri, che è stato il fondatore dei Steps Ahead. Quindi, insomma...
Mike Manieri, però vibrafonista.
Ah, vibrafonista,
sì,
okay.
Che è vibrafonista, okay. Vibrafonista, fondatore degli Steps Ahead, e lui è stata un altro sicuramente personaggio di spicco all'interno del vibrafono, perché lui ha avuto il pregio di riuscire ad amplificare il vibrafono attraverso i microfoni piezo per ogni tasto, e quindi riuscire a portarlo in una dimensione più elettrica.
Infatti era quello che volevo chiederti, cioè ci si avvicina con dei microfoni, come succede per esempio con ci sono dei pick up, come funziona l'amplificazione?
Allora, io ho un sistema della K&K, vabbè non so se si può dire, ma quello stesso ormai l'ho detto, che prevede appunto l'installazione dei piezo per ogni nota. Ok, quindi dei microfoni a contatto per ogni tasto del vibrafono, sia tasti neri che tasti bianchi, quindi sono due rack, con un mixerino, e esci con un jack e puoi entrare in un impianto oppure...
Quindi insomma è anche elaborata l'amplificazione.
Sì, però in realtà io gli ultimi due dischi non li ho fatti, perché questi microfoni sono molto delicati e in fase di registrazione... anche soprattutto quest'anno non l'ho neanche portato, per dire, ma l'anno scorso c'era qualche tasto che non rispondeva giusto, e quindi nel dubbio
ti faceva sospirare
tutto.
E quindi lì funziona
amplificato con due microfoni
panoramici,
sì, shotgun, proprio solitamente vengono messi, no?
Ok, tipo quelli da batteria, per così dire.
Esatto, i fuciletti. Mentre per la marimba chiaramente è un po' più articolata l'amplificazione, perché la caratteristica importante che secondo me deve avere una marimba è che deve riuscire ad avere dei bassi molto profondi, e quindi è quella che secondo me è il suono che caratterizza molto la marimba, perché se tu prendi il registro centrale della marimba e sali suonando con delle bacchette magari dure, risulta magari simile magari a uno xilofono, no? E quindi la parte, diciamo, grave dello strumento è quella che dà, secondo me, un tocco,
una caratterizzazione maggiore. Esatto. E a proposito di marimba e vibrafono, anche se può sembrare una domanda banale, in base a quale criterio decidi che un pezzo lo farai con uno o con l'altro?
Ma allora, diciamo che la linea melodica tendenzialmente, anche l'accompagnamento è importante, perché chiaramente il vibrafono ha come caratteristica, essendo di metallo, risuona molto di più della marimba.
Okay? Quindi c'è un riverbero maggiore, ovviamente.
Uno. Due, ha un pedale con una sordina di feltro come quella che c'è sul pianoforte, il famoso terzo, quel pedale centrale del pianoforte, che c'è la possibilità di mettere una sordina di feltro sulle corde. Ok,
certo.
Ho una sordina di feltro che va a smorzare i suoni, i tasti, e quindi quando io faccio degli accompagnamenti col vibrafono io riesco a suonare il vibrafono e il suono perdura, e poi regolo attraverso un po' l'intensità mia della prassi strumentale,
tocco,
oppure
certo.
Del tocco banalmente, oppure appunto del pedale, quanto far durare quel suono o meno. Con la marimba questa cosa qua si ovvia con l'utilizzo dei cosiddetti rulli, cioè ribattere molto velocemente le stesse note in maniera tale da creare un cosiddetto tappeto armonico.
Ah, ho capito. E quindi diciamo, forse in quel caso è più adatto averne solo due di bacchette? O no?
No, perché con quattro bacchette chiaramente puoi fare voci più aperti, più caratteristici, no? Cioè puoi mettere, puoi avere un'estensione di accordo più completo, mettiamola così.
Molto interessante, quindi, secondo me sarebbe più bello assistere ad una tua spiegazione con lo strumento davanti, certo.
Chiaramente sono strumenti molto, come dire, poco eseguiti, da un lato per fortuna anche, perché sennò sarebbe dura campare.
Almeno questo.
Almeno quello. Però sono strumenti sicuramente affascinanti, che consiglio a tutti gli ascoltatori di farsi un giro ormai dappertutto, su YouTube, sulle varie piattaforme si riesce a trovare qualsiasi cosa. Volevo dire un'altra cosa.
Prego.
Che siccome, e chiudo, sul nuovo disco, siccome appunto mi sono innamorato di questa marimba 5 ottave che ho comprato due anni fa, ho inserito anche una fuga di Bach una giga di Bach tratta dalla partita in minore per liuto, l'ho riarrangiata e sarà appunto
presente nell'altro nuovo, nel nuovo disco.
Esatto.
Molto interessante, un motivo in più per riaverti nostro ospite. Un'ultima curiosità, scusami se magari parliamo meno di te, ma più del tuo strumento, ma non mi capita molto spesso. Le canne che diciamo propagano il suono di quello che tu percuoti non hanno un criterio diciamo ascendente o discendente, cioè non seguono la scala delle note, sembrano sempre più lunghe ai lati dello strumento. Da che cosa dipende?
No, questo è proprio per quel senso, perché chiaramente la difficoltà nel far passare i suoni sono far passare i suoni medio gravi, non gli alti, no? Quindi cosa succede? Le canne sono più grandi e più larghe e più imponenti sulla parte grave di entrambi gli strumenti, sia del vibrafono che della marimba, proprio per cercare di riuscire a dare maggiore profondità,
corpo,
di suono,
sì.
Corpo, ciccia, pancia,
bravo,
come vogliamo, nella parte medio-grave dello strumento, no? Quindi infatti gli strumenti che suonano bene, il vibrafono e la marimba, sono strumenti che sono, che hanno dei bassi molto pronunciati. È lì che è difficile riuscire ad avere della buona qualità, sia dal punto di vista di intonazione che di
resa,
di sustain.
Certo. E quindi insomma è comunque una questione proprio di riuscire, insomma, di facilità di ascolto, quello che determina anche la qualità del, non solo dello strumento, ma dello strumentista, insomma,
sì,
quanto non te lo perdi.
Certo, poi un'altra cosa che è molto importante anche da dire, che l'ho anche io sono molto molto attento, ma io come la maggior parte di quelli che suonano questi strumenti qua, sia chiaro, nella scelta timbrica delle bacchette, perché ne ho moltissime, a seconda anche di che tipo di suono voglio, che tipo di carattere voglio mettere al brano, decido di prendere delle bacchette che sono più dure, banalmente più morbide, con più attacco o meno attacco, a seconda di quello che voglio creare in quel momento lì.
E la parte che utilizzi per percuotere non ha nulla a che fare con le cosiddette mazze del batterista, è di un altro materiale, non c'è il feltro sopra?
No, il feltro lo utilizzi per suonare i timpani, le bacchette di feltro, quelle diciamo che magari vengono utilizzate dai batteristi, sai, per suonare i piatti.
Certo.
Ecco, quelle inizialmente erano bacchette da timpani, no? Quindi le bacchette da timpani hanno una copertura di feltro più dura, più morbida, a seconda anche lì dell'attacco e del carattere che si vuole dare al brano, no? Per quanto riguarda invece le bacchette da vibrafono, sono diverse dalle bacchette da marimba. Le bacchette da marimba sono tendenzialmente più lunghe perché lo strumento è più grande e quindi conseguentemente
devi avere un raggio d'azione maggiore.
Ecco,
certo.
Diciamo che appunto nel mio caso specifico, quando ho suonato Bach, ho usato delle bacchette specifiche per marimba. Nel disco che sentirete anche nel brano qua, in questo 10.5 non c'è la marimba, ma negli altri brani che magari qualcuno vuole ascoltare del mio disco 10.5, c'è l'utilizzo sia della, e anche di MySpace, c'è l'utilizzo sia della marimba del vibrafono, ma non è sovrainciso, è in presa diretta. Quindi cosa succede? Io scelgo delle bacchette che sono un compromesso
da utilizzare in entrambi
i casi. Per uno, perché non ho il tempo per cambiare.
Certo, se no fa il giocoliere, non fa più il musicista.
Esatto.
Senti, quindi mi confermi il fatto che i brani cantati sono solo su 10.5, su MySpace sono solo strumentali, se ho capito
allora,
bene.
Esatto, su 10.5 i brani cantati sono solamente due. Una ballad che si intitola Alice, che è dedicata a mia moglie, Alice.
Bene.
Che secondo me è uno dei brani, come dire, più decore.
Ah, come si dice dalle parti, esatto, di Udine, insomma, più o meno.
Esatto.
Beh, comunque, allora vedi, sei un po' un puzzone, perché potevamo fare i romanticoni, mettevamo il brano dedicato a tua moglie. Vediamo, lo metto la prossima volta, dai.
Va bene. E invece quindi su 10.5, sull'album 10.5, la voce sta su Alice e su 10.5, appunto. E invece in MySpace la voce non c'è, solo strumentale con la formazione, che è basso, contrabbasso Marco Micheli, super amico, super musicista, Nelide Bandello alla batteria, Lorenzo Simoni all'alto e io, Alessandro Menchini, che ho scritto i brani arrangiati per vibrafono e marimba.
Benissimo, quindi insomma è un motivo in più per ascoltare questo 10-5, perché possiamo apprezzare anche le doti vocali di Beatrice Sberna, che è appunto la cantante di entrambi i brani. Sono già le 14.43, caro Alessandro, io mi scuso per il contrattempo, ma dobbiamo per forza di cosa chiudere. Figurati. E quindi io, nel ringraziarti, ovviamente facendoti tutti gli in bocca al lupo possibili per queste nuove pubblicazioni, per questa attività e questo come dire, inizio di bella stagione che comincia col piede giusto, ovviamente ti invito a farci avere notizie anche del disco nuovo e quindi magari avere un'ulteriore occasione per parlarne, magari dopo la presentazione troviamo il modo di ritrovarci, che dici?
Volentieri, peraltro appunto ripeto che la settimana prossima, il 19, usciranno questi tre singoli per Bird Box sulla piattaforma di Spotify e tutte le piattaforme online. E quindi c'è un piccolo assaggio del nuovo disco MySpace 2024 che uscirà intorno a ottobre-novembre prossimo.
Benissimo, allora ringraziamo Alessandro Bianchini soprattutto per averci fatto esplorare un mondo abbastanza sconosciuto, che è quello del vibrafono e della marimba. La curiosità era tanta, insomma siamo golosi e come dire ingordi di musica, quindi ci fa piacere poter saperne di più, anche non necessariamente solo degli artisti, ma anche di ciò che hanno scelto come loro compagni di vita. Grazie ancora Alessandro. Allora,
grazie a te Fabrizio.
Ringraziamo anche la Bird Box per essere stata sempre così disponibile. Ascoltiamo per l'appunto la title track dell'album del 2023, 10-5, e appunto rinnovando l'invito a tornare qui da noi su radiocittaperta.it.
Grazie.
radiogitaperta.it, la tua radio online.